Extra ti invita all'ascolto di Extra Radio.
Buongiorno, bentrovati al primo appuntamento di febbraio di Extra Radio. Abbiamo in studio il presidente Francesco Marchi, a cui diamo il buongiorno. Buongiorno presidente.
Buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori.
Bene, allora partiamo subito dal tema di questo febbraio, decreto legge energia. Un decreto che cerca di impattare sulle famiglie, ovviamente sui bilanci delle famiglie per quanto riguarda il settore dell'energia. Ci spiega, Presidente, la ricaduta su Extra e come verrà applicato?
C'è questo sottofondo musicale normale.
Lo abbassiamo,
sì, potrebbe distrarci. Grazie. Sì, è stato approvato ieri l'altro il decreto in Consiglio dei Ministri, un decreto importantissimo per tutte le famiglie italiane e le imprese, interviene diciamo con misure urgenti a copertura di ulteriori bonus che si aggiungono a quelli già esistenti per una platea importante di alcuni milioni di cittadini, di utenti. Diciamo già i percettori del bonus sociale avranno un aiuto in più importante di circa 100 euro che si va a sommare a quelli già esistenti. In più c'è una sorta di contributo volontario, così come quello che è stato già concepito per le banche con riferimento all'IRAP, che dovranno versare le compagnie energetiche, e sarà un ulteriore sconto in bolletta per una platea ancora più ampia, ancora che coincide con chi ha fino a 25.000 euro di reddito ISEE. Quindi si parla di 4-5 milioni di utenti italiani, questo per le famiglie più fragili. Ma l'intervento più importante che riguarda tutti è la parte del decreto che tende a sterilizzare la differenza tra il TTF, che è l'indice di riferimento europeo, quello soggetto a maggiori speculazioni, e il nostro PSV, che è il punto di scambio virtuale, che è, diciamo, che aggiunge un costo di accesso alle nostre infrastrutture nazionali e comporta circa 25-30 euro a megawattora di costi in più. Da tempo si è percepito che, pur essendo questo delta dovuto ai costi relativi alla logistica, in realtà è una cifra che nel tempo si è sedimentata anche con altre componenti speculative. Quindi il governo cerca di sterilizzare questo delta per abbattere di 25-30 euro a megawattora il prezzo dell'energia. Sapete che la bolletta che ricevono gli aretini, gli italiani, è fatta per il 45% di materia energetica. E poi si ritrovano una bolletta, vanno a vedere, perché si arrabbiano tutti perché vedono consumi 100 euro, poi la bolletta diventa 210. Sì, esatto. In realtà la materia prima, che fa da base imponibile, poi devi aggiungere il 22% di IVA, gli oneri e le accise nazionali e regionali. Se tu abbassi il costo della materia, in questo caso sterilizzando questo delta e sterilizzando anche la componente ETS, che è una sorta di tassa che si paga sul prodotto energetico di origine fossile, che sta influenzando anche le rinnovabili, perché oggi come si determina il prezzo anche dell'energia elettrica, anche delle rinnovabili? Si determina sempre rispetto al costo di produzione estrattiva del gas, ok?
Cioè questa, quella è la base di riferimento.
Assurdità, che magari le rinnovabili costano meno, costa meno produrle perché ci pensa il sole, ci pensano gli investimenti, ma il costo dell'energia elettrica in Italia è collegato al costo del gas, anzi è collegato al costo più alto di una delle centrali di gas in Italia. Quindi si prende a riferimento per convenzione questo costo. Quindi da anni cosa si dice? Dobbiamo disaccoppiare il costo del gas da quello dell'energia elettrica. Quindi uno dei modi, diciamo, imposti da questo decreto è disaccoppiare contrattualmente questi parametri e non far ricadere la componente ETS, che colpisce il gas, ma che, essendo riferimento il gas, si ripercuote sull'energia elettrica. Comunque è un intervento che è deflattivo, no? Cerca di comprimere gli aspetti speculativi, quindi riteniamo che ci sia un impatto nel medio periodo molto rilevante sulle bollette degli italiani. Chiaro che non basta questo, noi usciremo da questo tunnel estremamente gravoso nel momento in cui l'Italia riuscirà ad ottenere una forte indipendenza energetica. Ecco. Oggi siamo troppo dipendenti dall'estero, per sbagli del passato, poco male fino a qualche anno fa quando si poteva comprare il metano russo. Oggi sanno tutti che per questioni geopolitiche non ci è più possibile. L'Italia è stato il primo paese europeo a interrompere totalmente le forniture di metano russo. Abbiamo optato per altri canali commerciali, tra cui quello statunitense, che è tra i più costosi.
Diciamo, perché è liquido.
Canale
quello,
di approvvigionamento. È liquido, ma non solo, è lontano e costa un 20-30% in più.
Quindi il gasdotto, dobbiamo... mi scusi Presidente, il gasdotto che viene dalla TAP, la TAP è quella che
TAP viene dall'Azerbaigian e ha un'altra linea. Noi essenzialmente in Italia ci approvvigioniamo e abbiamo messo in sicurezza dopo il Covid la crisi ucraina grazie al governo Draghi e Meloni e segnatamente grazie al mio AD Cingolani che era ministro e a Descalzi, AD di Eni, furono rimodulati gli approvvigionamenti, garantiti gli stoccaggi e abbiamo rafforzato i canali della Norvegia, che prima non esisteva come approvvigionamento italiano, il canale diciamo legato all'area del Maghreb, quindi a Tunisi, all'Algeria e alla Libia, e abbiamo chiaramente strutturato, come si sa da anni, l'approvvigionamento che deriva dal Trans Adriatic Pipeline, ho detto TAP, che è quello che arriva via Grecia-Albania, e poi c'è l'approvvigionamento con le navi metaniere che vengono da tutto il mondo da un po' di tempo, in larga misura dagli Stati Uniti. Però dobbiamo uscire dalla logica del tubo e dalla dipendenza straniera, quindi correre sulle rinnovabili, continuare a diciamo, aumentare la produzione di rinnovabili compatibilmente con la difesa dell'ambiente e del nostro stupendo paesaggio, tornare anche ad estrarre gas in Italia come si faceva un tempo, non pensare che il gas sia un elemento da buttare, se no si va a sbattere, quindi transizione sì, ma senza esagerare. Ricordo che fino a qualche anno fa in Italia venivano estratti 20 miliardi di metri cubi di gas, oggi ne vengono estratti 3 o 4, e è stato un errore gravissimo.
Non sono ripartite le trivelle sull'Adriatico?
Sì, diciamo, però è un'attività estremamente lenta. Lento, recuperare i pozzi metaniferi, diciamo, chiusi o spenti è un'attività molto complessa. Insomma, ripartito, però, dico, la scommessa non è certo l'estrazione. No?
È certo.
Oggi operiamo, diciamo, in termini di urgenze. Dobbiamo lavorare sulla tecnologia del futuro che non potrà che essere per il paese del sole il fotovoltaico, l'eolico, chiaramente limitatamente, non siamo un territorio vastissimo, no? L'Italia è talmente bella, non possiamo nemmeno deturpare paesaggio, quindi limitiamoci ad aree compatibili, oggi si prevale... come prevalentemente si scelgono aree più degradate come ex cave,
ecco, ex, qui entriamo proprio ex, sull'articolo che parla
ex,
di questo
anche impianti diciamo come delle discariche chiuse dei rifiuti e anche qualche, per carità, qualche estensione di natura paraagricola. Va tutto bene, però l'Italia è quella che è. Il futuro che ci deve riguardare è il nucleare pulito. Su questo l'Italia sta facendo già una scommessa. Oggi c'è la tecnologia per produrre in sicurezza energia nucleare, soprattutto con la tecnologia degli Smart Modular Reactor, che sono prodotti molto piccoli, una sorta di batterie nucleari, che potrebbero garantire anche la portabilità energetica. Il tema è però uscire dalla logica del business delle attuali compre energetiche. Se si pretende di mantenere il business regolato a rete, cioè di sostituire la centrale a gas con la centrale nucleare, che impatta, che spaventa, no? C'è anche questo il tema, no? Se
certo.
Uno gli dice, facciamo a San Zeno una bella centrale nucleare, no? Vorrei vedere.
Penso che...
Non si riesce a fare un biodigestore anaerobico che non odora e che non inquina, figuriamoci se uno riesce a fare una centrale nucleare, anche se fosse il prodotto tecnologico più sicuro. Quindi credo che il futuro saranno piccoli dispositivi tipo batterie nucleari, come quelle che già si usano in un sottomarino o in una portaerei, e che potrebbero garantire la portabilità energetica, cioè si interra in un'area industriale tipo San Zeno, in una certa area si interra un modulo di questo tipo che dà energia per 25 anni a quell'indotto industriale.
Presidente, ci porta a un futuro che ancora...
No, un futuro che si tratta di 5 anni. No?
Però il presente è che Estra sta investendo molto sul progetto delle energie rinnovabili.
Il presente sì, che Estra ha un piano industriale di questi prossimi 5 anni da 500 milioni di euro per raggiungere appunto oltre 500 megawatt, che non dovranno servire, come fanno molti, a fare speculazione. E qui ci dobbiamo domandare quanti soggetti stanno arrivando in Italia, quanti investono su questo settore, perché evidentemente ci sono marginalità elevatissime. Noi non vogliamo contribuire alla speculazione, abbiamo fatto un appello anche ai sindaci affinché in qualche modo favorissero gli investimenti di Estra, perché gli impianti che faremo in Italia, così come stiamo facendo ad Arezzo, quindi come ho già accennato, ad Arezzo investiremo 25 milioni di euro nel breve periodo su 3 impianti, altri 8 in provincia, perché la nostra idea è produrre energia e venderla direttamente alle nostre famiglie e alle nostre imprese a costi sicuramente ragionevoli. La maggior parte degli investitori invece fa questi investimenti e rivende al sistema o alla borsa l'energia per fare al miglior offerente. Noi vogliamo invece fornire energia a chilometro zero.
Ecco, lei in un'intervista ha citato la parola l'energia rinnovabile verso l'autonomo, no? Però nel frattempo Estra ha fatto anche un accordo con una corporate Statkraft per garantirsi questa produzione di energia rinnovabile.
Certo, diciamo, in attesa che Estra sia in grado di produrre sufficiente quantità di energia per il proprio milione di clienti, abbiamo circa un milione di clienti, abbiamo fatto accordi anche con altri produttori sull'energia rinnovabile, perché riteniamo giusto veicolare la materia pulita, e quindi questi accordi di lungo periodo che si chiamano PPI sono accordi che favoriscono la stabilizzazione dei prezzi e quindi opportunità economiche maggiori soprattutto per i nostri beneficiari ultimi, che sono i nostri clienti.
Ecco, Presidente, si è tenuto conto anche in questa cosa di quello che è successo poi in Spagna, no? Che l'implementazione tanto di energie rinnovabili ha causato però anche un'instabilità di rete?
In Spagna intanto c'è da dire che lì il costo è molto minore, è un esempio dal punto di vista di quello che accade se tu spingi sulle rinnovabili, più ne fai e più il costo di vendita si avvicina al costo di produzione. In Spagna è molto basso il costo dell'energia, poi hanno un mix energetico fatto anche di energia nucleare, diciamo, tradizionale. Chiaramente si deve investire molto nelle infrastrutture. Quello che manca in Italia ancora è l'investimento poderoso che serve, che vada di pari passo sulle nostre infrastrutture elettriche di bassa, media e alta tensione. Per intendersi, per avere il 5% di macchine elettriche ad Arezzo, servirebbe che si ristrutturassero, si potenziassero tutte le linee elettriche che passano di fronte alle nostre case in città, perché salta la luce, cioè c'è un tema di tenuta. Quindi non si deve anche esagerare da questo punto di vista, no? Quando tutti corrono verso la cosiddetta elettrificazione dei consumi, è un'altra distorsione del sistema. La transizione va fatta col passo alpino, e se tu non crei l'autostrada, se pensi che l'energia dove si produce principalmente al sud, dove c'è il sole,
certo,
e dove si consuma principalmente al nord, dove ci sono le aziende, ok? Questa energia deve passare da sud a nord e le infrastrutture vanno potenziate, perché oggi, come dire, non possiamo far passare i tir e milioni di auto nelle strade sterrate degli anni 40 o 50, no? Dobbiamo dimensionare l'autostrada alla potenza elettrica, se no va giù. Ok, e quindi
e com'è la nostra, diciamo, la nostra struttura?
E quindi è molto datata, servono molto miliardi di euro. L'alternativa a questo enorme investimento sarà lo sviluppo tecnologico dei sistemi di accumulo. Quindi, se avessimo dei sistemi di accumulo come li avremo però ci vuole tempo, potremmo ovviare alla scarsa tenuta della rete. Quando la rete non ce la fa o non ci sono sufficienti consumi, come oggi succede quando c'è una festività, c'è sole a catinelle, c'è una festività, le aziende sono chiuse, riesce a comprare a zero l'energia elettrica, andrebbe immagazzinata e rilasciata quando serve.
Beh, insomma, il fatto dell'immagazzinare energia così variabile non è,
sarà
non
un, è no, ma sarà una sfida del futuro. Prossima sfida che si sta già concretizzando, perché ci sono già sistemi di accumulo, però come dire, costi, dotazione, insomma, progressivamente io penso che nei prossimi 10 anni usciremo definitivamente da questa emergenza.
Ecco, Presidente, l'ultima cosa che le chiedo, Cisambiente, Confindustria, lei a gennaio è stato nominato nuovo Presidente del Dipartimento Biogas e Combustibili Strategici e Vicepresidente con delega in energia. Mi ha colpito questo fatto dei combustibili strategici, quindi in un momento che si va a parlare però di energie rinnovabili, che cosa si intende per combustibili strategici?
Guardi, l'Italia ha una tradizione eccellente, grazie ad Eni, sui combustibili diciamo innovativi. Strategici significa tutti i temi, diciamo tutti i combustibili sintetici, le nuove benzine, i nuovi diesel, gli euro famosi, nel senso è il segnale di un'associazione industriale che vuole preservare la ricerca e lo sviluppo su un ambito che da troppo tempo l'Europa ha messo ai margini. Noi abbiamo un'eccellenza in termini di ricerca e di prodotti. L'idea che qualcuno abbia pensato di distruggere, per esempio, il settore dell'automotive, innamorandoci per interessi, non pensate che la scelta delle macchine elettriche o di chiudere la trazione termica sia una scelta legata all'ambiente. Quella è la foglia di fico, è il paravento. Sono fortissimi interessi economici che non albergano in Europa, ma a cui l'Europa supinamente si mette a disposizione, distrugge il proprio patrimonio automobilistico. Guardate cosa hanno causato. Solo l'idea di tendere, solo aver detto che nel 2030 o 27, 35 non si fanno più.
Ma infatti
le case automobilistiche, la Porsche ha tirato fuori, la Ferrari, hanno fatto dei disastri. La Germania, sappiate, che è la locomotiva d'Europa. La nostra economia è quella più interconnessa alla Germania. È quella più
se adesso la Germania, meno emersa, hanno fatto un accordo.
Se la Germania va male, l'Italia va male. Noi siamo connessi. Tutta l'area del nord-ovest, per esempio, è estremamente connesso. L'automotive che proviene dalla tradizione Fiat, così come tutta l'area romagnola, è estremamente connesso. Le auto sono una locomotiva. Aver castrato e come ci siamo fatti veramente del male. Per fortuna Merz e Meloni, che oggi guidano l'Europa, hanno invertito la logica, hanno messo da parte gli aspetti ideologici e hanno ripreso a correre verso, come dire, una transizione sì, ma compatibile con l'equità sociale. È inutile andare con la macchina elettrica per un pochino e poi morire di fame.
È chiaro quello che ha detto il presidente Macri, tra l'altro
no,
devo
dicevo,
dire...
tornando alle combustibili fossili... Ci sono soluzioni tecniche che raggiungono i medesimi...
Biocombustibili?
Sì, che i medesimi... ci sono dei combustibili strategici che raggiungono i medesimi risultati dell'elettrico. E anche qui, vai a misurare effettivamente... Io credo, per carità, l'elettrico, ma vai a contabilizzare effettivamente quanto inquina la realizzazione di un'auto elettrica. Chi fa le batterie?
Beh, basterebbe vedere il cobalto, no?
I bambini in Cina che... Che lavorano sulle batterie o il cobalto estratto a mani nude da bambini in Congo. Quindi facciamo un bilancio complessivo. Non è così scontato che poi la riga tirata in fondo ci dia un ambiente pulito.
È chiaro questo, quindi una sorta di aver spinto molto l'elettrico, non tanto per fini troppo diciamo così ambientali, ma che ha frenato di fatto la ricerca per un motore termico con molta più efficienza.
Bravo,
con altri
poi l'altro biocombustibile è il metano pulito. Aisa Impianti, per fare un esempio vicinissimo a noi, produce biometano. Tantissimo biometano green, perché deriva dalla giusta e opportuna gestione della frazione organica prodotta dai nostri rifiuti.
Bene, grazie al presidente di Estra Francesco Marchisci, ha dato una chiarificazione
grazie
specialmente per quanto riguarda il decreto bollette, che tante cose su queste cose probabilmente non erano passate. Grazie presidente, al prossimo
grazie.
Appuntamento.
Estra Radio è stato offerto da Estra.